Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ciao a tutti amici miei, quest'oggi nel corso della nostra chiacchierata confidenziale vi faremo rivivere i Magic Moments dell'anno 1934. Voi pensate forse che questo sia un anno troppo lontano da noi, dalla nostra cultura, dal nostro modo odierno di vedere le cose. Forse in parte è vero, in parte no. E ragazzi miei, vi assicuro che sapevano divertirsi anche in quel 1934 e ne parleremo tra poco. Innanzitutto invece diamo qualche notizia importante di quello che successe in quei 12 mesi. Per esempio, Don Giovanni Bosco viene dichiarato santo, Luigi Pirandello riceve il premio Nobel per la letteratura, c'è la lunga notte dei coltelli in Germania, in Cina Mao Zedong dà il via alla cosiddetta lunga marcia, a Stresa Francia, Inghilterra e Italia condannano la politica di Hitler. C'è stato anche un momento in quel nostro ventennio famoso in cui la politica di Hitler fu condannata. I bimbi in quell'anno si divertirono molto, soprattutto i bimbi americani, perché la Disney crea Donald Duck, Paperino, che fa il suo ingresso prima al cinema e poi sulle pagine dei settimanali a fumetti. La gente ricca, la gente abbiente, ma anche quella, diciamo, del demimonde, si divertiva come? Lo sapete, con fiumi di droga. E qui, qui c'è il parallelo con oggi. La droga che andava più di moda allora era la cocaina. Addirittura il nostro scrittore italiano Sam Benelli scrisse un forsennato romanzo in quegli anni che si chiamava proprio Cocaina e che ebbe un grande successo di pubblico. Pensate che qualche tempo fa il nipote di un famoso cantante d'opera dell'epoca mi diceva che il nonno teneva la cocaina nascosta nel doppio fondo del suo bastone da passeggio. Quindi, insomma, e veniva comprata proprio in drogheria, la compravano il sabato sera tranquillamente, si svagavano un pochino, veniva chiamata la polvere degli angeli. Anche nelle canzoni dell'epoca si faceva un riferimento neanche troppo velato alla droga. Per esempio in Creola, ve la ricordate, Creola dalla bruna aureola, c'era un verso che diceva che bei fior carnosi sono le donne dell'Havana, e poi aggiungeva sono fiori voluttuosi come coca boliviana. C'erano anche altri tipi di droga, c'era anche l'assenzio e c'era soprattutto una musica indiavolata che andava per la maggiore in quegli anni, perché era la musica jazz. Ma nel 1934 in tutta Europa fa capolino una moda fenomenale, la moda del tango. Arriva il tango, c'è la tangomania un pochino dappertutto, ma prima di parlare della tangomania parliamo di un altro tipo di musica, la nostra cara musica italiana, a cui siamo tutti tanto affezionati. Allora io vorrei farvi ascoltare questo brano che in quell'anno ebbe molto successo, Nostalgico Slow.
Stanca son di me, del mio destino, il piacer non è felicità. Se mi fa tentar dal vizio e solo per scherzar con la falsa brezza la mia tristezza. Oggi il mio cuore è pieno di nostalgia, nostalgia di baci, nostalgia d'amore.
ai piaceri mendaci che avvelenano il cuore. Chi mi darà un bruno, mi salverà questo cuore? Chi mi dirà, tu puoi sognare? Il mio cuore è pieno di nostalgia di baci, nostalgia.
Una bellissima canzone questa che abbiamo ascoltato, che poi nel corso degli anni sarà oggetto di numerose nuove versioni cantate un pochino in tutte le lingue. Ma parliamo un attimo dei settimanali a larga tiratura in quel 1934. Settimanali per lo più in bianco e nero, c'era qualche tavola a colori. Il prezzo di ogni settimanale variava di pochi centesimi. E chi erano i protagonisti e le protagoniste delle copertine dei settimanali di allora? Beh, certamente i divi e le dive del cinema, e fra poco ne parleremo, ma anche i componenti delle varie famiglie reali europee. Ad esempio, sul settimanale di attualità Il Secolo Illustrato, che era uno dei periodici con più tiratura nel 1934, durante la tarda primavera viene dedicata una bella copertina a una principessa con gli occhi grandi, con il cappello in testa, vestita di bianco all'ultima moda. Era la principessa Maria di Savoia, che viene immortalata vicino alla statuetta del soldatino Piccino Picciò, protagonista di una bella fiaba rappresentata all'Accademia dei Fidenti a Firenze, proprio alla presenza della giovane principessa. E per quanto riguarda il cinema, ve ne avevo accennato prima, certo, divi e dive del cinema in quel 1934 hanno la meglio sulle copertine dei settimanali. L'Italia, ad esempio, produce Il Canale degli Angeli, il film Il Cappello a Tre Punte con Angelo Musco, il Cardinale Lambertini, La Cieca di Sorrento, che è il primo film a cui partecipa, ovviamente non in una parte da protagonista, la nostra grande Anna Magnani. Poi abbiamo Come le foglie, tratto dal dramma di Giacosa, che sarà veramente una produzione bellissima, con Isa Miranda, che sbancherà a tutti i botteghini italiani, verrà importato in tutto il mondo. E poi cosa succede? Anche succede che c'è una coproduzione italo-francese. Una coproduzione italo-francese che segna il ritorno al cinema della grande diva del muto Francesca Bertini. Dobbiamo spiegare il perché. A latere c'è una cosa, voi lo sapete, sia nel cinema, ma come può succedere alla televisione o nella storia della musica, quando si formano le nuove leve dei divi, comunque non è che le vecchie leve dei divi vadano in pensione subito. È successo, che vi posso dire, nella storia della musica leggera con gli urlatori. I cantanti melodici continuavano a esserci ugualmente. È successo per il rap, non è che quando all'inizio degli anni 90 è arrivato il rap tutti gli altri sono scomparsi. E nel 1934 si stava ancora cercando di costruire una nuova leva, una nuova classe di divi del cinema che sapessero affrontare le gioie e i dolori del sonoro, ma il pubblico, oltre a conoscere questi nuovi attori e queste nuove attrici, aveva sempre nel cuore quelle che erano state le dive dei decenni precedenti: Maria Jacobini, Soava Gallone e appunto la Francesca Bertini, ma anche altri nomi come Rina De Liguoro o Elena Sangro. Di loro vi parlerò fra poco, ma di Francesca Bertini, che ritorna al cinema con questa bellissima versione di Odette, per lei è la terza versione perché ne aveva già fatto due versioni mute, c'è una bellissima risposta dal pubblico, c'è anche una buona risposta della critica, tant'è che il paragone che i critici fanno con lo stile del 1934 di Francesca Bertini e con l'eleganza sua, dico, l'unico paragone che riescono a fare è quello fra lei e Greta Garbo. E nel film c'è una bellissima canzone, una canzone che nella pellicola viene presentata solo strumentale, in versione strumentale. Noi invece ve la facciamo ascoltare dalla voce di Carlo Buti, incisa su un disco a 78 giri di quell'anno. Il suo titolo era Passione.
Sul mattin quando il sol le fa splendere i riccioli d'or, l'amo quando le cerco è tutto un grigior e non ha chiarità. Io l'amo in tutte l'or, se c'è il sol, se non c'è, io l'amo d'un amor e la vuol sol per sé. L'amo come mai d'amor sognai, l'amo e non so far che ancora amar. Vorrei poterle dir che il mio cuore fa soffrir, che non resiste più in schiavitù. Un sorriso solo basta ad incantar. Sorriso ed io così non più parlar. Vorrei poterle dir che il mio cuore fa soffrir, che non resiste più in schiavitù, ma un sorriso solo basta ad incantare. Sorriso ed io così non più parlo. Un'altra
delle regine del cinema muto era senz'altro Rina De Liguoro. In quel 1934 lei si trovava ad Hollywood, già in epoca del sonoro. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, lei lo zampino lo lasciò a Hollywood. Come fu che la chiamarono in America? Beh ragazzi, alla fine dell'epoca del muto, lei bellissima statuaria con due occhi meravigliosi, con un seno che veniva definito perfetto e poi anche con una classe e un'eleganza davvero rare e con una profondità culturale che poche dive allora potevano vantare, venne chiamata con un contratto milionario in America. Si trattava di $1 milione, capite cosa vuol dire $1 milione? Allora, andò, fece una buonissima impressione, il pubblico americano che importava già i film italiani e che se ne era innamorato negli anni precedenti la accolse trionfalmente come una regina. Cosa succede? Succede che arriva l'epoca del sonoro e lei è impreparata perché non sa parlare benissimo l'inglese e allora la mettono a fare dei ruoli di contorno perché non sapendo la lingua non poteva reggere una commedia intera o un dramma intero, ma conosceva molto bene lo spagnolo e allora le fanno anche interpretare le versioni spagnole dei film inglesi. Diventa anche molto amica di Marion Davies, la diva del cinema di Hollywood, che era l'amante di William Randolph Hearst, il padrone della più grande catena di settimanali d'America, e quindi anche con la sua amica Marion Davies, che le darà del lavoro, delle particine nel cinema, lei continua a lavorare. Ricordatevi una cosa, la differenza che c'era tra il cambio americano e quello europeo, che fosse in marchi, che fosse in fiorini, che fosse in lire. Lei, pur non facendo più la protagonista, ma lavorando comunque ad Hollywood, alla fine, a conti fatti, veniva pagata molto di più delle dive protagoniste in Europa. È brava Rina De Liguoro, poi ritornerà in Italia e morirà a Roma negli anni 60, ma questa è un'altra storia. Invece dalla voce di Totò Mignone, che era il fratello di Millì e di Mitì, vi voglio far ascoltare questa canzone molto allegra del 1934, dedicata proprio al mondo del cinema.
La pace forse più non tornerà finché vivrà il cinema. Mi parlano tutti quanti di Totò, della Metrò o di Charlot. Così questa follia in casa mia decisamente entrò. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freg e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentin, mia sorella Josephine e mia figlia tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta garbeggiar. In treno per le strade, nei caffè, si parla in me di Chevalier. In casa, nei salotti, in società, cosa si fa del cinema? Voilà, c'è la Merlini, la Jacobini con Musco e la Millì. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freni e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentino, mia sorella Josephine e mia figlia tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta garbeggiar. Cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freni e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentino, mia sorella Josephine. Pure il nonno posa seduttor per sembrare Falconi rubacuor.
Ecco, allora voi avete sentito un pochino di nomi di quelli che erano i divi del cinema di allora in questa canzone. Viene per esempio nominata la Jacobini, Maria Jacobini, grande diva del cinema muto che in quegli anni, i primi anni 30, era passata con molto successo al sonoro e nonostante avesse una certa età sembrava sempre una ragazzina, non le davi più di 30 anni. Poi vediamo, si parlava di Musco, ovviamente la Millì, perché Millì in quegli anni era una brava interprete di cinema, 5-0, aveva fatto a Roma, aveva fatto Musica in piazza, aveva fatto Amo te sola e Tempo massimo con Vittorio De Sica. Poi chi c'è? C'è Armando Falconi. Armando Falconi era il vecchio lupo del teatro e del cinema italiano. Lui, anche in età avanzata, faceva sempre il ruolo del seduttore. Un seduttore bonario, a tinte molto rose, che piaceva molto a tutte le famiglie italiane, a grandi e piccini. Parlando di Millì, lei in quell'anno lancia tante belle canzoni. Ad esempio il tango del cuore che vi facciamo ascoltare adesso.
Quando nel mio cuore sento che l'amore come fiamma ardente brucia, ebro di passione canto la canzone mia, mia. Solo questa illusione mi può far felice ancora. Ho una rosa sul cuore, e questa rosa è sol per te, è nata insieme al nostro amore, e per l'amore fiorita, non lasciarla morire, questa mia rosa ti vuole dire, tu che mi fai tanto soffrire, sei tutta la mia vita, tutte le stelle che sono nelle cielo le hai spente tu, neppure il sole, l'ardente sole non brilla più, ho una rosa sul cuore e questa rosa è sol per te. Questo cuore troppo sognatore per non più soffrire canta, senti il mio richiamo follemente ancora t'amo, t'amo, tutta la mia vita per un'ora del tuo amore, ho una rosa sul cuore e questa rosa è solo per te. Non lasciarla morire, questa mia rosa ti vuole dire, tu che mi fai tanto soffrire, sei tutta la mia vita, tutte le stelle che sono nelle cielo le hai spente tu, neppure il sole, l'ardente sole, non brilla più, ho una rosa sul cuore e questa rosa è sol per te, ti parlerà del nostro amore, ti parlerà di
un'altra grande diva che aveva ancora molto appeal nelle vite di tutti e nell'immaginario di tutto il pubblico nei vari continenti, era nel 1934 l'immortale Lina Cavalieri, che all'inizio del Novecento venne definita la donna più bella del mondo da D'Annunzio, che aveva diviso la sua attività fra i teatri di musica leggera, i teatri dell'opera e gli schermi cinematografici. Con molta saggezza, in quel 1934 lei è già completamente ritirata dall'arte e si dedica all'industria della bellezza. E beh, sì, lei era molto intelligente. Dice: io ero stata la donna più bella del mondo, la gente continuava a considerarmi la donna più bella del mondo. Bene, mi dedico a far belle le altre donne. E fece milioni e milioni di franchi. bianchi, perché il suo salone di bellezza venne aperto a Parigi, poi ne aprì anche degli altri e lanciò una linea cosmetica prodotta e distribuita sia in Francia che nel resto del mondo occidentale. Creme, lozioni, belletti, soprattutto il blush per le guance, che veniva prodotto in molte tinte. E io, guardando i settimanali di allora, vedo dei servizi sui suoi trattamenti di bellezza che erano all'avanguardia. Ad esempio, si usava molto l'elettricità, c'erano già gli elettrostimolatori per stimolare la microcircolazione cutanea e per spianare le rughe. Vedendo certe fotografie in bianco e nero e capendo come funzionavano quegli elettrostimolatori, mi viene un pochino di paura, perché dico c'è il dubbio che facessero anche parecchio male e qualcuno, non dico ci rimanesse secco, ma insomma si prendesse la scossa. Comunque, brava Lina Cavalieri. Un'altra diva del muto, invece ex diva del muto ma sempre bellissima, era Elena Sangro, che in quel 1934 è completamente ritirata anche lei dall'arte e continua invece con la sua storia d'amore con il Vate, Gabriele D'Annunzio, e cerca di far comprare al Vate delle opere d'arte fatte dai suoi amici. Ci sono delle lettere, c'è un carteggio in cui appunto lei chiede a Gabriele D'Annunzio di comprare queste opere. Guarda, a Roma sono andata, ci sono questi miei amici che hanno fatto dei lavori bellissimi, ti mando delle piccole fotografie, cerca di comprarli perché per il Vittoriale andrebbero benissimo. Tra l'altro, pensate la modernità sua e di Gabriele D'Annunzio. Pur essendo l'amante di Gabriele D'Annunzio, a cui lui aveva dedicato, vi ricordate, quei bellissimi versi della Piacente, la Piacente Elena Sangro, lei diventa amica, quasi forse migliore amica, della compagna di Gabriele D'Annunzio, Luisa Baccara. La chiama Luisella, la chiama Luisetta, scrive lettere anche a lei. Beh, insomma, una bella faccia tosta, brava, brava Elena Sangro, molto molto moderna anche in quel 1934.
Thank you.
E in quel 1934, per la precisione il 22 febbraio, con la legge 370, viene definito il riposo domenicale. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia, il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, dispone questo: che al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge. Io me ne sono andate a guardare queste eccezioni. Mi dispiace tanto, una di queste eccezioni veniva applicata al personale addetto ai lavori domestici inerenti la vita della famiglia, quindi al povero personale di servizio non veniva concesso il riposo domenicale. Oh Signore! Parliamo di tango, non possiamo tacere il fatto che uno dei capolavori del tango mondiale è senza tema di smentita Violino Zigano, che venne scritta e lanciata in Italia proprio in quell'anno, 1934. Milli ne farà un successo suo, personale, lo porterà in Francia, lo porterà anche negli Stati Uniti d'America. Ma tutti quanti, quelli che hanno un nome nel mondo del cinema e nella canzone, tentano di inciderlo in quel 1934. Una bravissima attrice, molto spigliata, molto versata per i suoi ruoli divertenti nelle commedie cinematografiche di allora, era senz'altro Elsa Merlini. Elsa Merlini, beniamina del pubblico in quel 1934. Diva, attrice, splendida, divertente, preparatissima. Ahimè, non era una cantante, però ci ha provato anche lei a incidere Violino Zigano, e allora ve lo faccio ascoltare dalla sua voce direttamente da quel 1934.
pianta. C'è un segreto d'olore, fa tremar la tua mano. Questo mango d'amore fa tremare il mio cuor, oh violino tigano. Oh tigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita. Suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò.
Questa era la versione di Violino Zicano di Elsa Merlini. Se questa sua versione è, perlomeno possiamo dire tranquillamente, dimenticabile, non altrettanto dimenticabile fu la sua versione di Paprika. Paprika, che era il motivo conduttore dell'omonimo film protagonizzato da lei, era una canzone con un ritmo completamente diverso dal tango, un ritmo indiavolato che ricordava il jazz americano. Mi sento non so che, mi sento non so che, sarà forse la paprika che brucia tutta in me. E con questo motivetto così allegro, Elsa Merlini conquistò tutti gli italiani.
Che brucia tutto in me, oggi cosa accadrà, che m'accadrà chissà, ho il sangue che mi circola con gran velocità e a tutti sì oggi dirò, perché di no dire non so. Mi sento non so che, mi sento non so che, sarà forse la paprika che brucia tutto in me.
Thank you.
1934, direttamente dall'America, più precisamente da Hollywood, arriva sugli schermi italiani Carioca. Si trattava di un film, un musical, con tutti i crismi americani. Dopotutto era l'epoca dorata del musical, e nel film Carioca viene appunto lanciata questa nuova danza, la Carioca, ballata sullo schermo per la prima volta da una biondissima, giovanissima, scatenatissima Ginger Rogers. Il tango poteva essere ballato un pochino da tutti, la Carioca, proprio per il suo ritmo così serrato, poteva essere danzata solo dai giovanissimi, perché agli altri veniva un pochino di batticuore e veniva il fiato corto. Noi in Italia avevamo in quegli anni Rodolfo De Angelis, questo artista poliedrico che era un grande dissacratore che volle scrivere una canzone e inciderla su 78 giri per prendere proprio in giro il ballo della Carioca. Anno 1934, il nostro Rodolfo De Angelis dice: la Carioca è la danza dell'oca.
È la danza dell'oca.
Di Vienna, anche la musica bella, varca la nostra frontiera e con marca straniera ritorna quel mondo. Tutte le frasi d'amore che ci cantarono in cuore, l'hanno adattate e ridotte a masciscia, costrotte a carioca laggiù. Carioca è la danza dell'oca, l'ha inventata una cuoca trasferita nel chili. Chi ha la pelle di foca può ballare così. Questa è la danza nuova che si controlla, si fa stancare il piede e seccare la gola. Ah, Carioca è la danza dell'oca, l'ha inventata una cuoca che dimora il piede. Si balla, regna il trombone. cannone con palla, niente più flauti e legni non sono più degni di farsi sentir. Questa è la danza più allegra, questa è la danza che sfrega, danza dal ritmo negro che è sempre più negro diventa ogni lì. Carioca, il mio labbro ti invoca, il tuo cuore si loca, me lo voglio agitare. Carioca, che gioco si gioca, che il colore del moca tu mi fai diventare. Questa è la danza nuova che fa furore, danza che fa impazzire quel sorrore. Carioca, ho mangiato tapioca, ho la voce un po' fioca e non posso ballare. Preferisco quell'oca che ti balla così. E la danza dell'oca.
Nel 1934 arriva in Italia Blue Moon, il bellissimo successo americano che nella nostra traduzione diventerà Luna malinconica.
Ma tu pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è che non risplendi per me? Lassù puoi vedere nel mio cuore la delusione d'amore, questo mio grande dolore. Tu sai che baci mi sapeva dare, ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più, ma tu, pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è? Tu vuoi soffrire con me? Sola me ne andrò, seguendo il mio destino in cerca d'amore. Non ascolterò durante il mio cammino la voce del cuore. Solo la bianca luna dal ciel mi guiderà, mi insegnerà la via e m'accompagnerà. Ma tu, pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è che non risplendi per me? Lassù tu puoi vedere nel mio cuore la delusione d'amore, questo mio grande dolore. Tu sai che baci mi sapeva dare, ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più. Pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è? Tu puoi soffrire con me.
Radio Italiana, anno 1934, due delle voci più famose erano quelle di Meme Bianchi e di Gina Lulli Olivieri. Proprio da quest'ultima ascoltiamo un brano di quell'anno, un brano che tutti ricorderanno perché nei decenni successivi l'hanno inciso Uomini e Donne. Portami tante rose.
Tu che fermarti e vai, so che tu parti domani, non darti pena per me, un dono sol vorrei ancor da te. Amore, amore, portami tante rose, stasera dimmi tante cose, soffocherò il mio cuore, come pretendi tu, potrai mentire ancora, non piangerò mai più.
Vi ho parlato prima nel corso della trasmissione del carteggio amoroso tra Gabriele D'Annunzio e la ex diva del cinema Elena Sangro. Ora che siamo verso la fine del programma, mi fa piacere leggervi qualcosina di questo carteggio. Ad esempio il telegramma che Elena Sangro manda al comandante Gabriele D'Annunzio. La cosa divertente è che anche fra amanti in quell'epoca si davano del voi. Allora, leggendo il telegramma: sono qui giunta per porgervi i miei fervidi auguri e i più devoti ossequi da parte del dottor Elia Kamenecci. Trovo i grandi alberghi chiusi e grande gelo all'Hotel du Lac. Attendo da voi una parola di conforto. Elena Sangro. La cosa divertente è che, ricevuto il telegramma, il poeta scrisse una lettera alla sua compagna Luisa Baccara. Cara Luisetta, questo atrocissimo Natale doveva avere il suo coronamento buffonesco. Infatti arriverà, dopo tanti errori, ruberie e vergogne, Elena Sangro. Non v'è dunque un limite alla sfrontatezza? Leggi il telegramma che ti ho lasciato qua. È una specie di capolavoro storico. Bisogna allontanarla senza pietà. Se hai bisogno per lei di un biglietto di ritorno, ti darò 500 lire o quel che occorre. Penso che il prefetto Rizzo mi potrà rendere il servigio. Quanto sono infelice. Anche i colpi di cannone sono tirati contro il mio petto. Ricordati che Elena da operetta mi rubò il manoscritto del Carmen Votivum e non ebbe mai alcun rimorso o pentimento. Perdonami se ti do quest'altra noia, ti abbraccio teneramente, tuo Ariel. E quindi del Carmen Votivum che il Vate aveva dedicato a Elena Sangro nel 1927 si sapeva sinora che l'attrice ne aveva ottenuto la copia autografa dal poeta dopo molte insistenze. Si ignorava invece che l'avesse proprio rubato, come risulta invece da questa lettera firmata da D'Annunzio. E con questa curiosità confidenziale io vi do il mio saluto, vi ringrazio per essere stati ancora in nostra compagnia e se vorrete vi dico come sempre che ci risentiremo fra 7 giorni, stessa rete, stessa ora. Signore e signori, grazie a tutti e ciao.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase.